1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Popolare Network, domenica 18 gennaio, la rassegna stampa a cura di Carlotta Cossutta della Casa delle Donne.
Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati in questa nuova rassegna stampa a mia conduzione. Grazie sempre Radio Popolare per l'ospitalità. Partiamo oggi con dei giornali molto densi, molte cose, l'avrete già capito dai giornali radio, e partiamo dal Corriere della Sera che titola Artico, Trump minaccia l'Europa, il presidente USA dazi del 10% per chi ha inviato soldati, von der Leyen spirale pericolosa e sopra il titolo troviamo migliaia in corteo a Copenaghen in difesa della Groenlandia, giù le mani dal paese, scontro tra Lega e Crosetto. Questa è un po' l'apertura di quasi tutti i giornali, perché anche Repubblica titola con un'immagine di Inuk con le proteste nella capitale della Groenlandia e titola Groenlandia, scontro USA-UE. Trump annuncia dazi al 10% per i paesi europei che hanno inviato militari a sostegno della Danimarca. Risparmiata l'Italia. Meloni nell'Artico solo con la NATO. Von der Leyen, spirale pericolosa, reagiremo. E subito sotto il titolo c'è un articolo di Occhiello di Rosaria Amato che titola Mercosur firmato, Bruxelles, così abbattiamo i muri. Abbiamo poi la Stampa che ha due titoli, più in alto Trump punisce l'Europa con i dazi, colpiti gli 8 paesi che hanno mandato soldati in Groenlandia, l'UE inaccettabile, risposta unitaria, migliaia di danesi in piazza e proprio sotto il titolo c'è una analisi di Flavia Perina che titola Meloni l'equilibrista e la fune referendum. E un commento di Stefano Stefanini, ma se è solo un bluff, la UE può farlo cadere. Sotto abbiamo con in grassetto una citazione, i metal detector nelle scuole, il ministro Valditara, ma soltanto quando lo chiedono i docenti e se c'è l'intesa con le prefetture. Il diciottenne ucciso in classe a coltellate, la famiglia della vittima no a vendette, il padre dell'omicida chiediamo scusa. La foto è un'immagine di Valeria Bruni Tedeschi, io, Don Ciotti e la droga. Il manifesto cambia perché l'immagine è un'immagine di un cartellone pubblicitario con Trump, Witkoff, Kushner e Rubio a Tel Aviv in Israele, con il titolo del cartellone pubblicitario è Don't Stop, All the Way to Normalization e il titolo del manifesto invece è Gaza Spa. Trump annuncia i membri del Consiglio della Pace per Gaza, immobiliaristi, affaristi e leader amici si spartiranno il bottino della guerra israeliana. I palestinesi esclusi dal proprio futuro. È il lancio di un modello globale, gli affari internazionali come questione privata. Di commento abbiamo due articoli, uno di Luca Baccelli intitolato ONU archiviata da una monarchia assoluta e uno di Orlinoi, rivolta iraniana, ipocrisia israeliana. Ma anche il manifesto poi ha un titolo sulla Groenlandia, Trump sfodera i dazi e una vignetta di Michael e Mirko, pensiamo al mio futuro, dice un personaggino con due personaggi più piccoli sotto. Anche il Domani apre su Trump, Groenlandia, Trump taglieggia l'UE, dazi a chi ha mandato truppe, con un post su Truth il presidente americano ha annunciato tariffe al 10% al 1 febbraio. Il Consiglio europeo, in arrivo una risposta comune, ieri migliaia in piazza a Copenaghen. Sopra il titolo in rosso abbiamo Torna a parlare Khamenei, la responsabilità dei morti è degli USA. di lato abbiamo due articoli di commento, uno di Renzo Guolo, Il futuro di Teheran, Regime Change o Attesa, cosa vogliono USA e Israele in Iran, e uno di Marco da Milano, La lezione di Valeria Fedeli, il pericolo della politica liquida. Il Fatto Quotidiano apre con balle sul ponte militare, smentiti Salvini e Tajani, la difesa in guerra sarebbe la prima infrastruttura distrutta. Crosetto fa levare le tesi più assurde sull'utilità bellica dell'opera, da ce lo chiede l'esercito all'uso per fuggire. Sopra abbiamo invece un titolo un po' più piccolo, Gaza, Trump è a capo assoluto, Bibi contro Erdogan e Al-Sisi. Il Sole 24 Ore titola Oro, argento e bitcoin, il boom vale 40.000 miliardi, la metà di Wall Street. L'inizio dell'articolo è di Vito Lops, gli acquisti senza cedola hanno raggiunto la quota di 40.000 miliardi. Abbiamo poi una immagine di un primo piano molto stretto di Trump, un anno di Trump, sovranismo e regole scardinate, con un'analisi di Gregory Aleghi, la rottura dell'ordine come metodo, e infine sotto intesa UE Mercosur, segnale per tutti. Avvenire titola su La domenica in famiglia interroga il commercio, servono regole diverse per il lavoro festivo, indispensabile per i nuclei quel tempo insieme. E sopra il titolo troviamo la gestione del tempo libero per eccellenza, la sua sincronicità e l'influenza sulle relazioni sociali. Mentre sopra abbiamo una foto di sfollati nel campo di Makurdi in Nigeria, con un titolo Nigeria, la dura persecuzione dei cristiani, e dall'altro lato dell'immagine Groenlandia, Trump impone dazi agli europei. Il Giornale invece titola Quel no a Draghi che scatenò i dossier, così volevano colpire la Meloni, boom di spiate contro la leader di Fratelli d'Italia quando rifiutò il sostegno del governo. C'è anche un'immagine di Francesca Albanese con il titolo Il ritorno dell'Albanese, mezzo PD vuole l'apartheid, e un titolo più in basso, Coltellate immigrazione, sinistra in tilt. Libero titola La polizia arresta, le toghe liberano, criminali a spasso, dall'egiziano col macete in stazione ai picchiatori di Termini, tutte le scarcerazioni lampo, il caso Romano, solo un fermato su 10 va dentro, ma la sinistra strilla contro la repressione. Qui l'immagine è invece un'immagine di Boldi con il titolo Olimpiadi bacchettone, Boldi cacciato per una battuta. E poi abbiamo la Verità, che titola Un marocchino ben integrato massacra a morte un pensionato, un 68enne in provincia di Trento fa entrare in casa un immigrato residente da 30 anni in zona dove lavora come operaio, bevono qualcosa, poi scatta la furia omicida quando non ottiene i soldi che aveva chiesto, e sopra titola Prima li accogli e dopo ti ammazzano. E c'è poi un editoriale di Belpietro, Panza dimenticato, Repubblica come Stalin cancella gli ex amici. Come avete visto, gran parte dei titoli sono appunto dedicati al caso della Groenlandia, a Trump. E partiamo proprio da Trump, non con la Groenlandia, ma con un articolo di Lucrezia Reichlin sul Corriere della Sera, che parte dalla prima pagina col titolo I segnali di Donald, e che ha come argomento le intimidazioni, diciamo così, a il presidente della Federal Reserve. E si apre così l'articolo: di solito quando un presidente degli Stati Uniti attacca il presidente della Federal Reserve, la chiave di lettura è quasi automatica. L'indipendenza della banca centrale è uno schema noto, rassicurante nella sua linearità e per questo forse fuorviante. Commenta poi nel prosieguo dell'articolo a pagina 32 che Che aggiunge un sovratitolo: l'accusa di condotte criminali al capo della Fed è un monito per tutto l'apparato tecnico, di una serie di altre accuse, attacchi ai presidenti della Federal Reserve, ma aggiunge Lucrezia Reichlin. C'è una differenza sostanziale. In nessuno di questi casi il presidente della Fed fu mai accusato, neppure implicitamente, di condotte criminali. Non esistono precedenti storici negli Stati Uniti o in cui un chair della Federal Reserve sia stato messo sotto accusa personale in questi termini, nemmeno durante gli anni più bui della Grande Depressione, quando la Fed fu accusata, a posteriori, di errori colossali. La critica assunse la forma della delegittimazione personale o giudiziaria. L'istituzione poteva aver sbagliato. I suoi vertici, però, restavano dentro un perimetro di rispetto istituzionale. È qui che l'attacco a Powell segna una discontinuità. Non è più solo una disputa sui tassi, inflazione o crescita. È un messaggio rivolto all'intero apparato tecnico dello Stato federale. Nessuna posizione è davvero protetta se entra in conflitto con la volontà politica del leader. E il messaggio ha anche una funzione di deterrente. E aggiunge: perché ora? La risposta è meno misteriosa di quanto sembri e i mercati lo hanno capito benissimo. Gli Stati Uniti devono finanziare deficit pubblici molto elevati in un contesto di tassi reali positivi e di crescente emissione di debito. Ridurre il costo del servizio del debito è una priorità implicita ma centrale. In questa chiave la pressione sulla Fed non è un'anomalia, è parte di una strategia. E infatti Wall Street, lungi dal reagire con panico, resta relativamente indifferente. Gli investitori sanno che in ultima istanza la sostenibilità fiscale americana richiede una qualche forma di coordinamento tra politica monetaria e politica di bilancio. Questo di per sé non è uno scandalo. La storia economica insegna che in fasi eccezionali, guerre, crisi sistemiche, transizioni strutturali, il coordinamento tra tesoro e banca centrale può non essere solo inevitabile, ma persino desiderabile. Negli anni 40, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Fed mantenne i tassi artificialmente bassi per sostenere lo sforzo bellico in accordo con il tesoro. Nessuno parlò allora di fine della democrazia americana. Il problema oggi è un altro, non è il fine, ma il metodo. Ciò che desta preoccupazione non è l'idea che la politica monetaria possa tenere conto delle esigenze fiscali. È l'uso dell'intimidazione personale contro un altro funzionario pubblico al posto di un'azione di policy trasparente e concertata. Una cosa è ridefinire il mandato della Fed o il quadro istituzionale del rapporto tra Tesoro e Banca Centrale. Un'altra è suggerire che il presidente della Fed sia un potenziale criminale, delegittimandolo come individuo prima ancora che come decisore. Questa riflessione di Reichlin sta dentro delle riflessioni che troviamo su molti giornali rispetto a appunto la situazione degli Stati Uniti e del presidente Trump. E sulla Stampa, a pagina 7, troviamo appunto l'analisi che già vi annunciavo di Stefano Stefanini, che titola "Un pretesto per metterci in ginocchio, l'Europa adesso deve sfidare il bluff", e sta parlando dei dazi degli USA. Scrive Stefano Stefanini: per Trump i dazi sono l'arma multiuso, finché glielo permette la Corte Suprema, con il proiettile in canna, ma fino a 48 ore fa non ne aveva parlato. Il ricatto era un altro: se devo scegliere tra Groenlandia e NATO, scelgo la Groenlandia. Corollario: dato che gli europei hanno bisogno della NATO, molleranno la Groenlandia, tanto peggio per la Danimarca. Se non che l'arma abbandono della NATO è spuntata per un semplice motivo: agli Stati Uniti la NATO serve ancora, forse non come ai tempi della Guerra Fredda. La narrativa trumpiana dimentica completamente e convenzionalmente che l'Alleanza Atlantica nasce per iniziativa USA ai fini del loro rafforzamento strategico militare in Europa, dall'Artico al Mediterraneo, ma con una rete di 31 basi permanenti, 19 altre installazioni militari e quasi 70.000 unità in servizio. Serve perché questa presenza non fa solo da deterrente alla Russia a protezione dell'Europa, ma sostiene la proiezione USA in Medio Oriente, vedi Iran e Golfo. Serve per i sistemi Aegis dislocati in Romania, Polonia e Spagna, a protezione missilistica del territorio USA. Conclusione: Forse anche per Trump la fine della NATO è un prezzo troppo alto per l'acquisto della Groenlandia. Che ci sia arrivato da solo qualche testa pensante al Pentagono o alla CIA, ce ne sono ancora, anche se specie in estinzione, sia riuscito a convincerlo, non ha importanza. Ecco quindi che Donald passa all'arma di riserva, i dazi che lo hanno servito egregiamente. Ma, seconda considerazione per le capitali europee, ripiegando sui dazi in quanto con NATO e sicurezza gioca sulle sabbie mobili, Trump dà prova di debolezza, non di forza. Con cui però, pur debole, punta ora a un risultato strategico ben più grosso della Groenlandia, spaccare l'Europa. Ci vuole poco. Questa volta i paesi europei colpiti dai dazi non possono subirli passivamente e negoziare. Cosa? La cessione della Groenlandia? Devono rispondere con contromisure, contro dazi o altre misure punitive di interessi USA. Sono decisioni nazionali per il Regno Unito, dell'intera Unione Europea per il resto. In questo frangente la coesione è essenziale. Nella risposta a Trump, la UE non deve avere a bordo i paesi che non deve avere a bordo anche i paesi non colpiti da quest'ultima bordata di dazi, Italia compresi. Altrimenti regaliamo a Donald un premio ancora più gradito del fittizio Nobel regalatogli immeritatamente da Machado, la divisione dell'Europa, per la gioia anche di Vladimir Putin e Xi Jinping. E sulla stessa falsa riga, cioè su quali qual è la posta in gioco della crisi in Groenlandia, abbiamo anche su Repubblica, a pagina 15, una analisi di Lucio Caracciolo, che dice per la prima volta nella storia paesi europei della NATO mobilitano truppe a scopo di deterrenza antiamericana. E aggiunge, il problema che a Roma pare sfuggire è che l'alleanza atlantica non è più tale. La spaccatura sulla Groenlandia ne è la riprova. Sembra l'inizio di una barzelletta, osserva il ministro della difesa Crosetto, ma non fa ridere, perché evidenzia la rivoluzione strategica che sconvolge la nostra sicurezza. Quegli europei non sono nell'isola danese per respingere un'invasione russa o cinese, ma per rispondere alle minacce di Trump. E aggiunge, questa piaccia o non piaccia, è l'area del tempo, il blocco transatlantico è storia, NATO e UE continuano a esistere come organizzazioni ma senza anima e senza cervello, giusta la formula rilanciata da Macron nel 2019 per cui la NATO è cerebralmente morta. Lo conferma la guerra di Ucraina che fin dall'inizio ha esibito le faglie interne alla famiglia euroatlantica. Oggi complicate dall'annunciata disponibilità di Macron a denunciare con Putin, seguito da Meloni, mentre il cancelliere tedesco Merz ricorda che la Russia fa parte dell'Europa. Oggi anche le banalità possono parere rivoluzionarie. Sull'altro fronte, Starmer conferma che con Mosca non c'è nulla da trattare. Tesi che cementa il blocco scandinavo-baltico-polacco per cui gli ucraini sono la prima linea di difesa contro l'imminente invasione russa all'Europa. E come mostra un recente studio norvegese, il sostegno alla resistenza ucraina costa molto meno della sua futura ricostruzione. La NATO è morta a Kiev. Nel 2022 Putin invase l'Ucraina perché non voleva che entrasse nell'Alleanza Atlantica. O peggio, che la NATO entrasse in Ucraina. In questo caso sarebbe diventata l'avanguardia antirussa di americani, britannici e nordeuropei, che avrebbero potuto usarne senza considerare i vincoli più o meno formali imposti dal Patto Atlantico. 4 anni dopo, l'avventura con cui Putin ha finito per gettare la Russia nelle braccia della Cina, suo avversario strategico di sempre, assume contorni sempre più paradossali. Per motivi che forse gli storici del XXI secolo riusciranno a scoprire, Putin decise di scatenare le sue truppe contro il vicino riluttante per installarvi un suo fantoccio fra il plauso dei locali. Colpo di Stato inteso come una riparazione di quello favorito dagli angloamericani nel 2014, suggellato dall'allora plenipotenziaria USA Victoria Nuland con il grido «Europa fottiti!». Esclamazione che risuona nelle tesi dell'amministrazione Trump, di opposto colore politico, pronta a chiudere la partita con Putin sulla testa degli ucraini e di noi europei. Gli americani sono divisi su tutto, meno che sull'insofferenza per l'Europa. Viviamo una duplice frattura dell'architettura transatlantica, fra americani e europei, ma anche fra di noi europei. La prova decisiva deve ancora arrivare. Quando si sarà stabilita una tregua che chiameremo pace, responsabilità e costi della ricostruzione ricadranno sulle nostre spalle. Qualcuno pensa di cavarsela partorendo un'Unione Europea di serie B in cui accomodare ciò che resterà dell'Ucraina. Una beffa per gli ucraini, l'ennesimo tragico bluff per l'UE. Non sappiamo quale sarà l'esito di questa crisi senza precedenti. ma far finta di vivere in un mondo che non c'è più significa esserne travolti. E se questo è quello che sta accadendo tra Stati Uniti ed Europa, molti giornali dedicano anche ampio spazio a quello che succede all'interno degli Stati Uniti, anche perché insomma è in qualche modo si è chiuso un anno di presidenza Trump, ma anche per quello che sta succedendo a Minneapolis con l'ICE. E il Manifesto, per esempio, a pagina 6 riporta un articolo di Luca Celada che titola «Trump, atto di forza a Minneapolis, indagati sindaco e governatore». E scrive così Luca Celada: «In Minnesota si stanno decidendo le sorti di ciò che resta della democrazia americana. Il regime MAGA ha fatto del gelido e tranquillo stato del Midwest il banco di prova per soffocare la resistenza della società civile e imporre la propria volontà autoritaria. Per sopprimere la inaccettabile protesta dei cittadini a raid dei Commando ICE, l'amministrazione sta inviando ulteriori rinforzi. Si parla di altri 1000 agenti ad armanforte agli oltre 3000 già sul territorio dello Stato, principalmente nelle Twin Cities, la zona metropolitana di Minneapolis e St. Paul. A detta dello stesso governatore, le forze del Department of Homeland Security si muovono nella comunità come un esercito ostile». E riporta una serie di episodi in cui l'ICE ha agito in maniera violenta nelle piazze e aggiunge: «A contrastare questa ricetta esplosiva è giunto venerdì l'ordine giudiziario di un tribunale federale. Nell'ingiunzione la giudice distrettuale Catherine Menendez ha specificato che gli agenti non possono arrestare manifestanti pacifici o fermare automobilisti senza giusta causa. Non è inoltre consentito loro seguire contestatori o reprimerli usando spray urticanti o altre munizioni non letali. L'ordine specifica che i fermi non sono consentiti, aperte virgolette, senza legittimo sospetto di interferenza diretta con le operazioni. E il semplice atto di seguire gli agenti a una giusta distanza non costituisce di per sé ragione sufficiente per fermare un conducente», chiuse virgolette. La formulazione sembra un riferimento diretto alla versione ufficiale degli eventi che hanno condotto all'assassinio di Good. Di contro, le autorità non sembrano inclini a rispettare le indicazioni dei tribunali. Direttive simili erano state apertamente violate dal comandante Gregory Bovino quando in autunno le aveva emesse un giudice di Chicago. Il ministero ha annunciato misure conformi e costituzionali per continuare a proteggere gli agenti e il pubblico da pericolosi rivoltosi. A ribadire ulteriormente la narrazione della rivolta politica incitata dalla sinistra radicale, il governo ha annunciato un'inchiesta giudiziaria a carico del governatore Tim Walz e del sindaco democratico di Minneapolis, Jacob Frey. Walz, già candidato a vice di Kamala Harris, è stato incisivo nella denuncia di quella che ha definito un'occupazione militare del suo Stato e delle inquisizioni intimidatorie del governo, citando i precedenti nei confronti dei parlamentari che avevano esortato i militari in servizio a rifiutare ordini illegali e Jerome Powell, capo della Fed in viso a Trump, ugualmente intagato. L'FBI ha inoltre dichiarato di voler appurare eventuali legami di Good e la sua consorte a gruppi di attivisti. La sola persona non indagata per l'omicidio di René Good, ha scritto il governatore, è l'agente che le ha sparato. La contrapposizione in termini così aspri fra autorità statali e federali rischia di trascinare il paese sull'imprevedibile terreno dello scontro istituzionale e, secondo il senatore democratico Chris Murphy, nell'anticamera del totalitarismo. Trump sta ora utilizzando l'intera gamma di poteri federali per distruggere e reprimere il dissenso e imporre la lealtà, ha dichiarato. La tesi sembra confermata dall'arrivo a Minneapolis venerdì del sottosegretario alla giustizia Todd Blanche e del direttore dell'FBI Kash Patel, fra i più leali caporali di Trump. Patel ha dichiarato di star lavorando per reprimere i criminali locali e le reti di finanziamento che li sostengono. La narrazione è la stessa, insomma, già precedentemente stabilita da memorandum e ordini esecutivi che hanno individuato come nemici interni gruppi anti-americani, anticristiani e anticapitalisti. Lo specifico ampliamento della definizione di finanziatori ad associazioni ONG non lascia dubbi sull'intento repressivo del dissenso, che in Minnesota sembra infine operativo. E sempre su Ice, abbiamo un commento sulla stampa, a pagina 13 della stampa, un commento di Mirella Serri, quella crociata contro gli irrispettosi. Per il mondo maga sono sottouomini, scrive Mirella Serri. Trump stesso lo ha ammesso. Sta creando un esercito interno di agenti dell'ICE per perseguitare gli immigrati. È l'equivalente della Gestapo o dell'SS negli anni 30 o 40. Non teme di esagerare l'ex sindaca di Minneapolis, Betsy Hodge, quando paragona i corpi speciali di Hitler la polizia di Donald Trump. Grilletto facile e metodi disumani portano oggi l'America negli anni 30 hitleriani. Renee Nicole Good, cittadina statunitense, è stata uccisa da un agente per un futile motivo e, successivamente, sempre gli stessi sgherri dell'ICE hanno affrontato immigrati con sparatore a tutto spiano. Ma le parole sono pietre e il linguaggio di Trump è un macigno. C'è un dettaglio, per così dire, che accomuna la barbara e spietata esecuzione di René Nicole ad altri momenti significativi del primo anno di presidenza trumpiana. Un dettaglio erroneamente trascurato. Una parola usata dal presidente degli Stati Uniti per giustificare l'assassinio commesso dall'ICE. Il comportamento della vittima, ha detto Trump, è stato molto irrispettoso verso le forze dell'ordine. Già, proprio così. Affermazione improbabile dal punto di vista della dinamica dei fatti. Ma tant'è. Da anni l'inquilino della Casa Bianca usa a man bassa il termine irrispettoso in modo meccanico, poiché per lui racchiude la quintessenza dell'aggressività e della ferocia con cui bollare chi viola il senso del potere e l'esercizio dell'autorità indiscussa secondo i suoi parametri. E riporta un elenco di casi in cui Trump ha usato questo termine per poi dirci: la disamina trumpiana affidata al termine irrispettoso ha acquisito progressivamente un surplus di valenze e sigla l'ideologia totalitaria in base alla quale la figura carismatica del leader di governo si fonde con lo Stato e con le sue istituzioni, cerca di controllare la vita dei cittadini attraverso il terrore e il proselitismo dell'ideologia ufficiale, trasformando Stato e società in una entità monolitica. Oggi più che mai l'immobiliarista si sente legittimato ad affermare: il mio potere è limitato solo dalla mia morale e dalla mia intelligenza. E sempre la stampa riportava in prima pagina un commento di Andrea Malaguti che si apre con Bertolt Brecht, l'eccezione e la regola, che recita così: e vi preghiamo, quello che succede ogni giorno non trovatelo naturale. Di nulla sia detto è naturale, in questi tempi di sanguinoso smarrimento, ordinato disordine, pianificato arbitrio, disumana umanità, così che nulla valga come cosa immutabile. Ed è un commento in cui, che si intitola La violenza di Minneapolis e le lame alla spezia, che si apre così: metto assieme due episodi che sono apparentemente lontani, ma che incarnano perfettamente lo spirito del tempo. La violenza di Minneapolis, che porta alla morte assurda di René Nicole Good, e l'omicidio del 18enne Abanoub Youssef, detto Abu, accoltellato da un compagno di scuola all'istituto professionale Einaudi Chiodo di La Spezia. Esiste un filo, per quanto lunghissimo e quasi invisibile, che lega la repressione pubblica ordinata dalla Casa Bianca in Minnesota e la barbarie privata di un criminale di periferia, anche lui come la vittima, italiano di seconda generazione. L'articolo continua a pagina 25 e si conclude così. La Seconda Guerra Mondiale, coi suoi orrori, ci aveva ricondotto sulla via della ragione. Tutto dimenticato. L'intermediazione, la crescita culturale, il rispetto dell'altro sono armamentario per frustrati nostalgici fuori tempo. Dominare è l'unica cosa che conta. E noi non facciamo altro che raccontarcelo ogni istante a Washington, a Pechino, a Budapest o a Mosca per precipitare fino a Roma e La Spezia, come se fosse un destino ineluttabile, come se fosse naturale per il mondo e per le guerre private di periferia. Invece bisogna avere la forza di ascoltare Bertolt Brecht. E su questo tema della violenza che in qualche modo lega La Spezia e Minneapolis, ritorna anche il manifesto con un articolo che anche in questo caso segue dalla prima pagina, qui siamo a pagina 8 di Vincenzo Scalia, I capri espiatori nel circolo vizioso della violenza, che si conclude così. La legittimità del ricorso alla violenza e della legge del più forte vengono riprodotti in questi giorni a livello internazionale. Da Gaza a Teheran, da Caracas a Kiev, assistiamo al montare di una triste stagione di legittimazione della violenza. E non da parte di giovani migranti Maranza, bensì da capi di Stato europei e americani. E la corsa al riarmo farà presagire tinte ancora più fosche. Buttare tutto il peso del deteriorarsi della convivenza civile su un settore della società rappresenta una scappatoia sterile e meschina, che fa il paio con le grida manzoniane del nuovo decreto sicurezza. Per cui, se i figli vengono sorpresi con un'arma illegale addosso, la colpa è dei genitori, che evidentemente, oltre a non essere dotati di una razionalità sinottica, hanno la colpa di non aver insegnato ai figli a non commettere atti violenti. Magari perché sarebbe il contesto familiare a essere intriso di una cultura della violenza. Lo stesso contesto, paradossalmente, che secondo un'altra trovata geniale del governo può decidere di escludere i figli dall'educazione sessuale e affettiva. Il possesso e l'uso dei coltelli da parte dei giovani costituisce di sicuro un problema da affrontare, ma partendo dal presupposto che 30 anni di securitarismo sono falliti e hanno innescato un circolo vizioso in cui violenza, criminalità e marginalità ne creano altre, ci sarebbero il territorio e la scuola. Ma se la spesa pubblica viene costantemente tagliata, se il ministro commissaria le regioni che si oppongono alla logica degli accorpamenti delle scuole, viste più come un'area di parcheggio e di contenimento che come luoghi di educazione e formazione all'interno di una società esclusiva, possiamo soltanto aspettarci che il quadro peggiori. E torna sullo stesso tema il Domani con un articolo a pagina 6 di Michele Arena, gli strumenti per educare alle relazioni, di cui leggo solo veramente un breve passaggio, ma è tutto interessante, e dice queste storie, racconta storie di casi di violenza, però non riguardano certe etnie, ma un genere ben preciso. Non dovrebbe essere una novità dirlo, o quella che qualcuno chiamerebbe una provocazione ideologica, è semplicemente un dato quotidiano che conosciamo bene. La violenza che attraversa non solo le scuole, soprattutto quando diventa fisica o esplode in modo incontrollabile, ha quasi sempre corpi maschili e ha quasi sempre a che fare con il controllo e il possesso, con l'incapacità di tollerare che l'altro, ma quasi sempre un'altra, non sia disponibile. Ci ricordano questi articoli in qualche modo quello che l'antropologa Segato chiama una pedagogia della crudeltà e della violenza, no? Un'abitudine alla violenza e alla crudeltà che diventa pedagogia. Sempre intorno a questo tema, cioè al tema della violenza giovanile, il Fatto Quotidiano a pagina 11 ha un articolo di Danilo Lupo, Celle senza sistema antincendio, il flop dei nuovi minorili. Dice così, 3 inaugurazioni in 5 mesi, il 5 agosto all'Aquila, il 20 novembre a Lecce, l'8 gennaio a Rovigo. Il taglio del nastro delle carceri minorili sembra diventato lo sport preferito del sottosegretario alla giustizia, il leghista Andrea Ostellari. A parole, una risposta del ministro Nordio al sovraffollamento dovuto al decreto Caivano, che ha quasi raddoppiato i ragazzini in carcere. I dati elaborati da Antigone parlano di 611 detenuti nel 2025, quasi il doppio dei 381 alla fine del 2022. Nei fatti, però, la risposta resta sulla carta, visto che gli istituti aperti da Ostellari presentano enormi falle. Il minorile di Lecce sarebbe stato aperto senza agibilità, senza collaudo antincendio per renderlo operativo entro l'ultimo giorno dell'anno, forse per conteggiarlo nelle statistiche 2025. E aggiunge le carenze non sarebbero solo burocratiche. Una stanza destinata ai sanitari ASL avrebbe un buco nel soffitto. La pioggia entra secchiate, spiega un agente penitenziario. Non ci sono spazi all'aperto tranne una gabbia di 14 metri per 12. Non sono stati attivati i percorsi scolastici. Ancora non funziona la mensa, quindi il cibo arriva tiepido e pieno di condensa. È il motivo per cui il 30 dicembre è scattata una specie di rivolta. 4 adolescenti hanno lanciato il cibo contro il muro e hanno fatto a pezzi un tavolo del refettorio. Con le gambe di ferro hanno divelto diverse piastrelle dell'area mensa, danneggiando mobili e attrezzature. Siamo stati costretti a denunciarli, ma avevano le loro ragioni, prosegue la gente. E l'articolo prosegue parlando di altri elementi di altri carceri che non sono messi meglio. Cambiando però argomento, ma rimanendo diciamo nella pedagogia della crudeltà, solo un passaggio per segnalarvi un bell'articolo di Francesca Mannocchi, un bel commento su il piano Gaza, che si intitola I controllori di Gaza, e vi leggo veramente solo un passaggio. Se la fase 2 avesse bisogno di un'immagine sarebbe questa. Da una parte un consiglio internazionale con il baricentro negli Stati Uniti e nel capitale politico-finanziario occidentale, dall'altra un comitato palestinese chiamato a far funzionare la vita ordinaria dentro la straordinarietà delle macerie e della morte. Nel mezzo l'idea di una forza di stabilizzazione a mandato internazionale evocata come garanzia di sicurezza. È un disegno coerente e proprio per questo inquietante. Non immagina un futuro politico per Gaza, né immagina una gestione. E si conclude così. Così la fase 2 appare come un dopoguerra senza pace. Un'amministrazione locale incaricata dell'ordinario dentro un disordine storico. Una regia internazionale che esercita una sovranità senza nominarla. Una ricostruzione che rischia di diventare economia della dipendenza, una sicurezza che senza progetto politico non disarma nessuno, sposta soltanto la violenza in altri luoghi e in altri tempi. Se la fase 2 deve essere credibile, dovrebbe cominciare dal contrario di ciò che annuncia. Non da un consiglio che sorveglia, ma da una legittimità che nasce. Non da una tecnocrazia che ripara, ma da una rappresentanza che decide. Non da una ricostruzione come business plan, ma da una ricostruzione come restituzione di diritti. Per ora si vede un'architettura che pretende di salvare Gaza senza consegnarle voce. È un errore antico, amministrare territori come se fossero problemi finché quei problemi non tornano a essere guerra. E su questa amministrazione dei territori come se fossero problemi, in qualche modo ritorna anche l'avvenire, parlando però del nostro, di paese, con un articolo molto interessante a pagina 13. Di Antonio Maria Mira, che titola così: Il superamento dei ghetti è fermo, pochi fondi, tanti comuni esclusi. E dice: quasi totale fallimento del programma per il superamento dei ghetti dei lavoratori immigrati finanziato dal PNRR. Del finanziamento di 200 milioni saranno spesi appena 24,8 milioni e solo in 11 comuni dei 37 inizialmente individuati. Ma solo piccoli progetti. Invece, fatto ancora più grave, restano fuori tutti gli enormi e indegni insediamenti calabresi e foggiani, come le baraccopoli di San Ferdinando, Borgo Mezzanone, Torretta Antonacci, Borgo Tre Titoli. Questa volta non si tratta della denuncia dei sindacati o del mondo associativo, ma di un documento ufficiale, non più timori, ma certezze. A dare la notizia del fallimento è la relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'articolo è più lungo, interessante, e riporta appunto l'impossibilità di realizzare dei lavori di miglioramento, e dice nulla si dice, e si conclude dicendo nulla si dice invece dei ritardi governativi nel rispondere agli enti locali che hanno poi portato alla nomina di un commissario straordinario che però non è bastato a rispettare i tempi. Ora toccherà ai comuni, in particolare quelli foggiani e calabresi, replicare al governo ed eventualmente cercare soluzioni alternative, ma non più coi fondi del PNRR, quelli ormai sono definitivamente persi. Nel salutarvi vi segnalo sul Fatto Quotidiano e su Il Manifesto due belli articoli dedicati all'assemblea in solidarietà alla Scatasuna che c'è stata ieri a Torino. Vi ringrazio e buona domenica.